Bene, riprendiamo i lavori, abbiamo fatto una pausa un pochettino più lunga, ma li riprendiamo. Sì, basta schiacciare dopo. Prova a vedere. Preferisce star seduto. Uno lasciamo liberi. Ecco, intanto riprendiamo e prima Alberto Mentasti, adesso non vedo, è già andato via. Ah, ecco, comunque ha lanciato una proposta, avete sentito, cioè ha detto sarebbe cosa, ecco, uso questa espressione, buona e giusta, forse anche nostro dovere, fonte di salvezza, non lo so, raccogliere però la documentazione, ecco, infatti, raccogliere la documentazione di questa esperienza radiofonica. Allora mi sembra questa la sede giusta per anticipare una notizia, che è una realtà che si sta realizzando. Voi sapete che a Varese non solo erano nate queste varie radio, ma era anche nata una delle primissime televisioni private, libere. Era nata quella di Firenze, Biella, ma prima di Biella è nata ETL a Varese. Ecco, noi stiamo appunto per acquisire tutto l'archivio di ETL, Giaccari, che lo prendiamo proprio come scienza comunicazione perché contiene materiali straordinari e anche come documentazione. Però questo lo stiamo facendo anche in senso allargato, cioè bisogna iniziare a tenere presente che la presenza dell'università qui sul nostro territorio vuol dire anche questo, vuol dire salvare, tutelare e studiare e valorizzare gli archivi di tutto quello che è stato fatto. Quindi questo è un invito che io faccio a tutte le radio qui presenti, Radio Varese, Radio Super Varese, o di quel che resta delle varie esperienze, perché qui trovate una casa proprio di accoglienza che salva questi archivi, perché sennò noi qui proprio al secondo piano di questo edificio abbiamo un centro che ha raccolto, più sulla tradizione filosofica, 16 archivi e una decina di biblioteche d'autore, archivi e biblioteche che in caso diverso andrebbero disperse, eh? Quindi è un appello e anche una notizia positiva. Adesso sono lieto di dare la parola a Luigi Ambrosio di Radio Popolare. Una su mille ce la fa. Radio Popolare è l'unica sopravvissuta fra le radio lombarde di informazioni nate alla fine degli anni 70.
Buongiorno, io non sono così vecchio, c'ero negli anni 70 ma andavo all'asilo probabilmente. Anzitutto volevo dirvi che sono un po' emozionato a essere qui perché ci sono alcune persone con le quali io ho cominciato a fare questo mestiere, lo chiamo ancora così, anche se voi studiate forse qualcuno vorrà diventare giornalista e oggi c'è tutto un percorso professionale, ma io sono forse uno di quelli dell'ultima generazione, quella di chi oggi ha 40 anni, che ha iniziato invece come si faceva una volta, per strada sostanzialmente. Allora, qui c'è Marco Dalfior tra il pubblico, che era direttore a un quotidiano di Varese che si chiamava La Cronaca, c'è ancora la testata? Sì, no, non c'è più. E mi ricordo che era stata la primissima esperienza per me di bottega di una redazione di carta stampata, di una cosa seria, insomma, che non fossero i giornalini, quello della scuola, del liceo, quello della pallacanestro, insomma. E poi c'è Fausto Bonoldi, che è stato capo redattore per tanti anni alla Prealpina ed è stato un altro passaggio per me all'inizio proprio. E poi c'è Frate Ruzzi, che non si ricordava di me, ma io mi ricordavo di lui perché ve lo ha raccontato precedentemente del camper, una cosa un po' alla Radio Lupo Solitario, quella del film, non quella che sta a Gallarate, con cui andavano a fare le trasmissioni, e io affascinato un giorno andai a vedere questo camper incredibile con cui si facevano le trasmissioni radio in maniera quasi clandestina. No, non eravate clandestini, no.
Prima sì, del un po' 90 sì, po' sì. Erano tutti clandestini.
Eravamo tutti. E quindi insomma è un ritorno un po' a casa per me, anche se poi la mia professione si svolge a Milano in questo posto strano che si chiama Radio Popolare. C'è anche un altro elemento un po' particolare stamattina per me, perché mi ritrovo idealmente tra Nel mondo di mezzo, anche se non si potrebbe dire date le inchieste ultime, però nel mondo di mezzo tra i più anziani di me, che si ricordano una radio popolare che non esiste più, ne parlavo prima con Fabio Minazzi, con il vostro professore, perché è la radio degli anni 70 e 80, che era la radio della militanza politica di una sinistra che stava molto a sinistra e che aveva costituito questo mezzo di informazione come strumento di militanza politica e non come strumento di informazione in maniera più generale, diciamo così. E dall'altra parte ci siete voi, che siete molto giovani e probabilmente non ne avete neanche mai sentito parlare di Radio Popolare, oppure ne avete sentito parlare così come di un qualche cosa di un po' astratto e lontano dalle esperienze di tutti quanti. E quindi è tanto più interessante questo quanto più mi è stato chiesto di spiegare perché Radio Popolare esista ancora, e io non lo so perché esista ancora, so però che proprio questa settimana è successa una cosa e nelle prossime settimane ne succede un'altra di cui vi vorrei parlare. Quello che succederà nelle prossime settimane e nei prossimi mesi, nel prossimo anno, è che la radio compie 40 anni. 24 dicembre, vigilia di Natale 1975, ci fu la prima trasmissione e c'è una disputa che gli anziani ricordano e io no, che è chi fu il primo, quale fu la prima emittente privata radiofonica a trasmettere in Italia. C'è chi dice che fu Radio Popolare, c'è chi sostiene che all'epoca si chiamava in un'altra maniera, si chiamava Radio Milano Centrale, c'è chi sostiene che fu quella che adesso si chiama Radio 105 e che già all'epoca si chiamava Radio 105. Non si sono mai messi d'accordo tra di loro, è una questione di ore probabilmente. Diciamo che furono le prime due esperienze di radio libera, all'epoca privata, fuori legge naturalmente, perché non esisteva una normativa. Poi però ci fu una tale invasione dell'etere che la repressione non fu possibile e si arrivò dopo tanti anni, credo con la legge Mammì negli anni 90, quindi dopo più di un decennio, a regolarizzare, a dare una norma, insomma, a quello che accadeva nell'etere. La seconda cosa che succede invece, è successa questa settimana, è che da questa settimana noi non siamo più soltanto una radio, ma siamo anche, arriviamo un po' in ritardo, ma con grandi ambizioni, un sito di informazione. E forse questa è la cosa più interessante per voi che studiate scienza della comunicazione, per quanto possa essere interessante il nostro sito, naturalmente, che vi invito ad andare a vedere, è radiopopolare.it. È interessante perché noi abbiamo, da un lato, una grande ambizione, ossia quella di stare al passo con i siti di informazione più importanti, quindi quelli dei giornali che immagino voi conosciate e utilizziate, quelli delle TV e delle all news, insomma, oppure di radio come Radio 24, oppure quelli anche che nascono originariamente sul web, penso a Il Post o altri. Dall'altro noi stiamo, senza averlo pianificato, e questo è un altro elemento di interesse, di fatto inventando un linguaggio, perché noi naturalmente utilizziamo questo sito che si chiama Radio Popolare, non si chiama in un'altra maniera, per ritrasmettere il segnale, quindi c'è quello che viene definito, lo sapete, lo streaming, quindi si usa la rete con la banda larga oggi anche dai telefonini per ascoltare la radio, cioè la scatoletta radiofonica, quella analogica, ormai è sempre meno utilizzata, si utilizza in automobile naturalmente e per tutte le radio, non solo per la nostra. Le automobili sono ancora, il pubblico automobilistico è ancora un pubblico molto importante nell'ascolto, è la ragione per cui la radio fa il massimo degli ascolti, il picco degli ascolti al mattino presto, io mi devo svegliare alle 5:30 per andare a lavorare perché quello è l'orario di massimo ascolto, quello della fruizione automobilistica. Ma le radio in quanto tali, come strumento, si prevede che saranno sempre meno lo strumento attraverso il quale si veicolerà il segnale, si utilizzerà, si sta già utilizzando, chi è più giovane, ma non solo chi è più giovane, già utilizza internet nel senso proprio della rete, della banda, quindi il computer, ma ancora di più e sempre di più questi aggeggi qua, lo smartphone. Quindi con le applicazioni che consentono di ascoltare tutte le radio gratuitamente o nel nostro caso con l'accesso al sito attraverso l'applicazione per gli smartphone o attraverso l'indirizzo internet normale, si ascolta lo streaming e questa è una prima componente del sito. Scusate se rubo qualche minuto per spiegarvelo, ma ci tengo che venga visto. La seconda componente, tra virgolette, tradizionale che si trova sul sito tramite l'indirizzo internet o tramite l'app è il podcast, quindi tutte le trasmissioni a partire dai giornali radio e per continuare con tutte le trasmissioni sia di intrattenimento che di informazione sono disponibili sul podcast con qualche sgangero perché noi non abbiamo una rete tecnica che ce lo produca, ce lo dobbiamo produrre noi. Io faccio la trasmissione di approfondimento giornalistico del mattino e quando esco dallo studio devo mettermi al computer e smanettare con i programmi, quindi ogni tanto viene bene, ogni tanto viene un po' meno bene. Comunque diciamo che ci siamo col podcast. La terza cosa, la più interessante, è che noi pubblichiamo dei pezzi, degli articoli, che sono prodotti in maniera originaria per il sito. Io sono stato a Firenze 2 giorni adesso a prendere delle interviste, a fare una mini inchiesta sulla città di Renzi, e questo materiale per la prima volta da che io lavoro, quindi dal 2000 a Radio Popolare, da 15 anni, viene fatto pensando principalmente non all'onda, ma al sito. L'audio si utilizza, lo si mischia, con una maniera che dobbiamo ancora imparare a fare, con il testo. Quindi troverete dei reportage, delle inchieste, degli articoli, dei servizi più o meno lunghi, più o meno importanti, che hanno l'ambizione di mischiare 2 linguaggi. Quello della parola scritta, perché internet è come la carta stampata da questo punto di vista, è parola scritta e vi garantisco che è una differenza notevole, e quello del testo pensato in funzione del fatto che esiste anche una parola scritta. La differenza notevole è della terza ragione per cui noi abbiamo deciso di sbarcare in rete, è che la parola scritta ha 2 vantaggi. Il primo vantaggio naturalmente è la palissiano, rimane. E i nostri interlocutori, non tanto il pubblico quanto gli interlocutori diciamo politici e istituzionali, quelli che hanno interesse ad avere un riscontro con noi, un feedback, tengono molto più in considerazione questo che la parola che vola nell'aria. E la seconda ragione per cui, l'ulteriore ragione per cui è importante questo sito, è che è ubiquo naturalmente, potenzialmente in tutto il mondo vi si può accedere, mentre Radio Popolare è una radio locale nazionale, adesso ve lo spiego, che è molto conosciuta in tutta Italia. Io mi occupo di politica principalmente e quando giro per l'Italia, dal Parlamento alle città, tutti conoscono il marchio, ma sostanzialmente pochissimi lo ascoltano perché rimane geograficamente limitato. Questo sito ci dà la possibilità di rompere questa barriera, questa catena, così come tutte le iniziative che si prendono in rete. Naturalmente immagino che anche voi siate in rete e questa è una potenzialità ulteriore. Questa spiegazione è un po' noiosa sul sito perché siamo in diretta, dovevi dirmelo, mi preparavo meglio. Questa lunga premessa perché la domanda perché noi siamo sopravvissuti ed altri sono morti non ha una risposta, nel senso che nemmeno noi lo sappiamo in realtà. Molto è legato al tentativo che è sempre stato fatto fin dagli inizi di creare un linguaggio innovativo, quello ad esempio che, come vi ho spiegato, stiamo in queste settimane, in questi mesi, sperimentando, in questi giorni, sperimentando con il nostro nuovo sito internet. Il linguaggio innovativo che è stata sempre la cifra di Radio Popolare fin dal 1976, anzi dal 1975, 24 dicembre, non lasciatevi fuorviare dal fatto che quello fosse un luogo di militanza politica, era un luogo di militanza politica ma anche di grande creatività sia professionale che artistica, tanto è vero che molti dei personaggi che oggi popolano l'etere radio-televisivo italiano provengono da lì, sia nel mondo del giornalismo che nel mondo dell'intrattenimento, quella perché fu una palestra di creatività molto importante. La innovatività del linguaggio fu probabilmente la più importante chiave del successo di Radio Popolare. All'epoca c'erano diverse altre radio che avevano delle caratteristiche simili, di tipo anche politico, ma che poi sono andate esaurendosi. tu dicevi Radio 96, nemmeno ne sapevo che esistesse, sono andati esaurendosi per mancanza di professionalità, di qualità del prodotto e di creatività. Mancanza anche di denaro, ma la mancanza di denaro è sempre stata una caratteristica anche di Radio Popolare, ahimè. Lo è tutt'oggi, noi stiamo pagando come tutti i media la crisi economica che ha colpito il mondo occidentale e il nostro paese e il settore della pubblicità e dei media dal 2008 ad oggi. Siamo riusciti rispetto ad altri a sopravvivere, altri hanno chiuso oppure hanno subito delle ristrutturazioni molto pesanti. Sto pensando ai grandi gruppi, non sto pensando alle piccole realtà. Il gruppo RCS ad esempio, il gruppo L'Espresso, Repubblica, in generale tutto il mondo dell'informazione in Italia è cambiato radicalmente. Noi soffriamo, abbiamo un contratto di solidarietà da alcuni anni, prendiamo uno stipendio molto basso, ma resistiamo, non abbiamo licenziato nessuno e siamo ancora vivi e abbiamo dei progetti di rilancio. Questo perché? Sostanzialmente perché non abbiamo mai avuto grosse aspettative da questo punto di vista, abbiamo sempre concesso a noi stessi molto poco dal punto di vista economico e questo ci ha consentito di fare quei risparmi e di mantenere una struttura, un assetto societario e di bilancio che poi dopo ha consentito di affrontare la crisi in maniera migliore di altri che invece si erano allargati un po' troppo, e dall'altro perché in noi per fortuna si continua a credere. Ecco, se vi dicevo che una delle chiavi del successo della radio è stata la creatività e la qualità, l'altra chiave del successo è la partecipazione. Questo è un tema molto importante in questi anni, talmente importante che noi stessi non ce ne rendiamo conto fino in fondo. Questi sono gli anni di internet, voi siete la generazione dei nativi digitali, siete coloro che non hanno conosciuto l'edicola, probabilmente nessuno di voi è nato come abbiamo fatto noi andando la mattina in edicola a comprare il giornale. Fausto, scusami, ma è così, cioè mi sembra che questo sia un pubblico di persone che i giornali di carta forse conosce molto poco. Anche la televisione per voi è uno strumento molto diverso da quello che è stato per chi è un po' più anziano di voi, la radio stessa, perché voi avete questo affare qua, anzi quest'altro. E quindi per voi sono normali parole come la condivisione dei contenuti, come la partecipazione, il crowdfunding per raccogliere i fondi, eccetera, eccetera. Sono tutte cose che a Milano questa piccola radio che si chiama Radio Popolare fa da una trentina d'anni, anzi da 25 pure noi, perché se voi 25 anni fa siete nati, noi 25 anni fa abbiamo avuto un cambio di assetto societario nel 1990 con la guerra del Golfo, col 6 gennaio 1991, un cambio di assetto societario molto importante. La guerra del Golfo è semplicemente una coincidenza, non è che hanno deciso chi c'era allora perché scoppiò la guerra, e fu una coincidenza che però viene ricordata in maniera molto precisa. Un cambio di assetto societario che trasformò la radio da una piccola SRL in una società per azioni, furono emesse credo 10.000 azioni che furono vendute a chi? Agli ascoltatori. Ciascun ascoltatore comprò una, due azioni. Una quota di minoranza relativa, circa il 40%, rimase in mano alla radio, e quello fa sì che oggi il controllo della radio sia ancora nelle mani della cooperativa che gestisce questa società per azioni, ma consentì anche di avere quel capitale necessario per vivere. L'altra cosa incredibile che fu fatta fu il tentativo di creare i cosiddetti abbonati alla radio. Magari qualcuno di voi lo sa, magari qualcuno qui dentro è pure abbonato. Ossia, noi naturalmente abbiamo un ascolto libero e gratuito, ma ci sono circa 15.000 persone, forse 16.000 in questo momento, che ogni anno danno come liberalità assoluta una quota minima di 90 euro alla radio, con, non è un dettaglio, una modalità di versamento tramite quello che una volta si chiamava il RID bancario, adesso si chiama in un'altra maniera, non ricordo. Quindi con un'abitudine di pagamento che non si interrompe dopo un anno, ma continua, diciamo, è un rapporto a tempo indeterminato con noi. Questo assomiglia molto a quelle formule che gli esperti di marketing della rete cercano in tutti i modi di comprendere per sviluppare le possibilità di partecipazione che ci sono date oggi da internet. Radio Popolare lo fa da 25 anni e ha successo, ed è la ragione più importante tra quelle che ho elencato per cui continua a vivere. Perché lo fa? Non lo so, magari il vostro professore Minazzi si è abbonato?
No,
No, non si è abbonato, va bene. Però magari vi può spiegare perché è così affezionato, diciamo. Sicuramente c'è un elemento ancora di passione politica nella ragione per cui queste persone pagano e ascoltano. È una passione politica molto diversa da quella di un tempo, naturalmente, perché siamo cambiati noi, sono cambiati i tempi, sono cambiati gli ascoltatori. L'elemento politico più importante, e qui veniamo al tema del giornalismo e dovremmo parlare due giorni, che caratterizza la radio, pur collocandosi la radio in un contesto preciso, diciamo in un'area politica precisa, è quella dell'autonomia e della indipendenza. Tra gli azionisti non ci sono, come c'era un tempo, come c'erano un tempo partiti politici o altri portatori di interessi politici e sindacali, ci sono comuni cittadini, e questo dà a noi la possibilità di spaziare. Al nostro interno c'è un bel dibattito, e questa libertà e indipendenza è il valore aggiunto più importante che tiene uniti i nostri ascoltatori, pur essendoci un bel confronto quotidiano. L'altro motivo per cui gli ascoltatori pagano o comunque ascoltano o comunque finanziano e sovvenzionano la radio quando è necessario attraverso varie iniziative è la capacità che la radio ha di coinvolgerli, e questa è l'altra caratteristica originaria che oggi rivediamo su internet, secondo me con molta retorica. Quando usiamo i social media si dice partecipiamo. Io non credo che sia così, io uso i social media naturalmente come tutti, Facebook e Twitter su tutti, perché sono degli strumenti necessari oggi, quasi irrinunciabili anche per lavoro, ma non credo che quelle siano veramente strumenti di partecipazione, sono strumenti di marketing che vengono utilizzati per profilare gli utenti e per vendere dei prodotti. Radio Popolare ha inventato gli strumenti di partecipazione, il più importante dei quali è quello che noi chiamiamo il microfono aperto, quindi ogni giorno ci sono almeno un paio di appuntamenti dove si dibattono i temi che possono essere quelli di attualità politica piuttosto che di attualità sociale, piuttosto che di cazzeggio vario, con gli ascoltatori e le ascoltatrici, i quali telefonano a un numero oppure mandano messaggi tramite WhatsApp, SMS e quant'altro oggi si utilizzi per interagire con noi. Questa cosa poi oggi lo sapete, lo fanno tutti, lo fa Radio Radicale, lo fa Radio 24, lo fa la RAI. Ma il luogo dove fu inventata questa modalità di partecipazione era l'allora sede di Radio Popolare, che non mi ricordo dove stava in quel momento, forse in via Pasteur a Milano, forse in piazza Santo Stefano a Milano, non lo so, non mi ricordo, non c'ero. Altri si attribuiscono questa paternità, ma non è vero, nacque lì questa cosa. Nacque lì ed è rimasta il marchio di fabbrica, l'altra ragione, l'ulteriore ragione per cui la radio è sopravvissuta, questa capacità di coinvolgere gli ascoltatori. Naturalmente di questo non si vive, solo di questo non si vive. Se una trentina di anni fa, 25 anni fa, Radio Popolare non avesse fatto quel salto di trasformazione aziendale, societario, da piccola SRL partecipata da correnti di partito e sindacati e correnti sindacali a società per azioni partecipata dai cittadini e dalla cooperativa dei lavoratori, non sarebbe sopravvissuta nonostante questi elementi di affezione, di partecipazione, di attenzione da parte del suo pubblico. Non sarebbe sopravvissuta perché nel mondo di oggi non si sopravvive con la militanza, con la passione, con la voglia di fare, con la qualità del prodotto e basta, si sopravvive con i soldi. I soldi sono dati nel nostro caso per una metà circa dalla partecipazione degli ascoltatori, dagli abbonamenti e dalle altre forme di sostegno che noi abbiamo da loro, e per una metà però dal mercato pubblicitario, quello tradizionale. Prima ridevamo, frate Ruzzi, perché ti dicevo che stamattina ho sentito una pubblicità che mi ha fatto saltare sulla sedia, la pubblicità di un settimanale dedicato al giubileo. Io pensavo che fosse entrata Radio Maria come ogni tanto accade, invece è uno spot che abbiamo preso noi, ma d'altronde il denaro è necessario per vivere. Questa cosa è stata possibile, non lo spot di stamattina di questo settimanale, ma la trasformazione societaria, perché allora chi governava la radio ebbe una, probabilmente un'intuizione, sicuramente fece un grande esercizio di realismo e di umiltà, Oggi sembra scontato dire queste cose, allora io non c'ero, era un po' diverso, era ancora la generazione di chi aveva immaginato quello strumento come altri strumenti, come forma di militanza politica. Decidere di diventare grandi da un punto di vista societario fu un importante sforzo, ma fu anche un gesto di lungimiranza che consente alla radio di esistere ancora oggi. Quindi è una società per azioni vera e propria, con degli organismi, con una organizzazione molto professionale, e questo è assolutamente necessario per vivere oggi e per svilupparci. Anzi, la fase che stiamo attraversando, che è molto simile a quella degli anni Ottanta, perché c'è il sito, perché ci sono nuove iniziative, perché c'è la necessità di svilupparsi, è una fase in cui ancora noi ci stiamo dando il compito di crescere in questi anni. Questo significa crescere professionalmente e crescere da un punto di vista societario, manageriale, amministrativo. Sono discorsi molto complicati, ma sono necessari e sono obbligatori, sono passaggi obbligatori per tutti. L'ultima cosa che volevo dire sulla radio, che magari potrebbe interessare, è che questi organismi amministrativi, manageriali, gestionali, cui facevo cenno e riferimento, non sono altri rispetto alla redazione, al corpo dei lavoratori della radio. Una caratteristica peculiare nostra è che non solo siamo abbiamo un assetto societario particolare dove c'è una cooperativa che gestisce la società per azioni, ma siamo noi stessi, non tutti naturalmente, ma molti di noi, a prenderci direttamente la responsabilità dell'amministrazione manageriale della radio, aziendale della radio, ciascuno con le proprie caratteristiche e competenze. Naturalmente questo è uno sforzo ulteriore, questo comporta dei ritardi, dei problemi, perché noi non è che siamo dei professionisti del settore, però è l'ulteriore garanzia per il futuro, è l'ulteriore assicurazione sulla vita che noi abbiamo, perché il nostro assetto societario, la nostra modalità di gestione aziendale, molto in un certo senso in negativo autoreferenziale, ma saldamente sotto il nostro controllo, ha consentito e credo consentirà anche nel futuro di evitare scalate, di evitare che la radio possa essere fatta oggetto di appetiti, di interessi, di soggetti che magari con molto denaro potrebbero acquistare la radio. Questo non è mai successo, non credo che accadrà, perché noi siamo coinvolti tutti direttamente in questa impresa, ed è quello che ha impedito a Radio Popolare di fare la fine di altre invece emittenti che hanno invece negli anni poi avuto destini diversi da questo punto di vista. L'ultimissima cosa, non vi rubo oltre tempo, è la commistione, anche questa molto attuale se pensiamo a che cosa sia la rete, a che cosa sia internet oggi. La commistione tra locale e globale, va di moda in questi anni il termine glocal, mi sembra che a Varese ci sia pure qualcuno che organizzi delle giornate definite così. Termine glocal che è di derivazione statunitense, richiama i movimenti contro la globalizzazione dei primi anni del 2000. Ecco, Radio Popolare negli anni 70, 80, 90 ha inventato la formula glocal senza saperlo, nel senso che da un punto di vista dell'informazione noi mischiamo fisicamente gli argomenti di politica internazionale con gli argomenti di politica italiana o di società, attualità italiana, con quelli locali e localissimi. Se guardate il sito c'è la storia di Vaprio Dadda e in queste ore l'apertura sulla carestia in Etiopia, e la redazione è una, siamo sempre noi. Siamo abituati noi a fare le riunioni di redazione tutti insieme in maniera collegiale, questa cosa non lo fa nessuna testata giornalistica. Io non so se qualcuno di voi voglia fare il giornalista, abbia già avuto qualche esperienza di stage in qualche redazione. Se andate nelle redazioni, soprattutto queste molto grandi, vi potete scordare una cosa del genere. Si lavora in maniera settoriale, da noi no, non solo perché siamo più piccolini, comunque non siamo così piccoli, siamo abbastanza, ma questo per disciplina mentale, per cultura. Tutti insieme discutiamo dall'Etiopia a Vaprio Dadda, tutti insieme dandoci naturalmente dei tempi e dei modi, altrimenti non si finisce più. Questo è allenamento forma mentale, ed è allenamento e forma mentale che si vede poi nel prodotto finale. le nostre trasmissioni, a parte il giornale radio locale della Lombardia, che è un prodotto a sé stante, tutte le altre trasmissioni di informazione e intrattenimento dove c'entri in qualche modo l'informazione, mischiano i temi, mischiano il mondo con il quartiere. E questa è una cosa che in rete si cerca da fare, molti soggetti cercano da fare da tanti anni. Non si è ancora trovata una formula di business vincente in rete che ripaghi gli sforzi. Noi lo facciamo da 40 anni e di questo siamo molto orgogliosi. Mi fermo qui.
Grazie a Luigi Ambrosio, che ci ha dato appunto un insight particolare su quello che è oggi questa storica radio. E adesso do la parola a Fausto Bonoldi della Prealpina, microfoni a rotative, il lavoro di cronista nel quotidiano con l'avvento delle radio locali. Preferisci come vuoi, da là è meglio, sì è meglio. Intanto avviso gli studenti che c'è ancora qualche posto che potete occupare libero, oppure potete anche mettervi qui, che se preferite sulla scalinata, occupatevi comunque.
Nel tema che mi ha posto Marco Dal Fio, microfoni e rotative, si sente? È interessantissimo, perché parto da questa riflessione che per me è importante. Le radio private, libere, nate nel 76, e mi riferisco a Varese, soprattutto a Radio Varese e Radio Super Varese, stanno alla Radio di Stato, la RAI, che fino allora aveva avuto il monopolio di informazioni, e alle prime radio commerciali come RDS, che già con una struttura da grande impresa, stanno come il ciclostile sta alla rotativa, in questo senso che le due radio libere varesine nel 76 nacquero, Radio Varese nacque nel, non so se era il salotto, la camera da letto di Sergio Lovisolo, il professore, no? Professore noto del liceo Cairoli, e Radio Super Varese in un locale locale al primo piano dell'edificio che ospitava la libreria Campo 4 in via Albuzzi. Quindi erano radio povere, ma radio veramente libere. Si parla di radio libera e radio privata. Queste erano radio private come proprietà, ma radio che svolgevano un servizio pubblico, e direi che hanno contribuito con tutte le altre radio anche a rendere la radio che istituzionalmente doveva svolgere un servizio pubblico a svolgerlo davvero, perché queste radio private, radio libere, hanno contribuito a cambiare anche il modo di essere della RAI, no? Microfono e rotativa. Senza il professor Orecchia ha fatto un inquadramento della nascita delle radio libere nel contesto, diciamo, sociopolitico. Io vi ricondurrei al contesto varesino. A Varese c'è un quotidiano, La Prealpina, che in effetti, come la RAI nella radiofonia, aveva il monopolio dell'informazione. Ancora prima che cominciassero le trasmissioni di Radio Varese e Radio Super Varese, La Prealpina aveva dovuto affrontare una concorrenza, e questo è molto importante, perché fino ad allora la concorrenza della Prealpina la facevano, per modo di dire, il Corriere con una o due notiziole al giorno. Non c'erano ancora i settori di informazione locale ben strutturati nei giornali nazionali. E Il Giorno, ecco, più che altro il giorno in cui protagonista allora della diffusione del giorno era Franco Giannantoni, che aveva un settore più ampio di informazione locale, ma aveva anche un target particolare, mondo politico, mondo sindacale, che non faceva una concorrenza effettiva alla prealpina. La prima forma di concorrenza alla prealpina l'affrontò nel 74 quando uscì Il Giornale, poi divenne famoso anche per una causa legale con Montanelli, perché Montanelli fondò Il Giornale un po' dopo e ci fu una causa per l'attribuzione della testata. Questo giornale, che era stato costituito da un editore costruttore, Violini, non fece concorrenza alla prealpina, ma in senso positivo. Perché? Perché la prealpina era allora, parliamo del 1974, un giornale un po' timido e sonnacchioso, che vendeva 11.000 copie, 12.000 copie. E l'uscita del concorrente, che si avvaleva di giovani giornalisti molto aggressivi, indusse la prealpina a darsi una mossa, no? E questo soprattutto per merito di due ottimi anziani, oggi anziani colleghi, Pier Fausto Vedani e Gaspare Morgione, le cui energie prima compresse furono liberate, gioco forza, da questa concorrenza. E quindi anche la prealpina divenne un giornale molto più attento, che si permise finalmente di esprimere qualche opinione in contrasto con l'establishment, che allora era molto riverito. E ecco, in questo contesto, quando la prealpina aveva risposto a questa concorrenza, traducendola in un elemento di sviluppo e di crescita, arrivarono Radio Varese e Radio Super Varese. Quale fu il rapporto con questi due mezzi di informazione? Io direi anche questo molto positivo, perché le dirette radiofoniche, soprattutto direi di Radio Varese, Radio Super Varese era più una radio di riflessione. Radio Varese puntò molto sulla cronaca, sui notiziari e sulla diretta, e costrinse anche i cronisti della prealpina, che fino allora non avevano avuto una concorrenza neanche radiofonica, perché pensate, oggi ci sono le televisioni Sky News, Radio News, che trasmettono notizie, che danno notizie 24 ore al giorno. Ci sono telegiornali a tutte le ore, c'è internet. Allora c'erano, non mi ricordo se tre telegiornali, le reti Rai, forse Rai 3 ne aveva solo uno, ma non c'era la concorrenza sulla freschezza della notizia. E le radio Varese, e in misura minore Radio Super Varese, costrinsero i cronisti a fare i conti con la tempistica. Ovviamente il quotidiano non poteva far concorrenza sulla freschezza della notizia, non poteva farla diretta, perché stampava una volta sola di notte, e quindi anche i cronisti della carta stampata, in particolare la prealpina, penso di altri quotidiani locali nelle altre province lombarde, furono costretti a essere più tempestivi, ma soprattutto a approfondire la notizia, perché la notizia veniva data dalla radio in prima battuta. Dovettero abituarsi appunto alla verifica più puntuale e l'approfondimento. Io di Radio Varese, una persona di cui parlerò qui presente, ricordo un'età dell'oro dell'informazione, e fu, senza nulla togliere a Tettamanti o a Girompini che sono presenti, e fu quando il notiziario fu condotto a due voci da Marco Dalfior e Vincenzo Masotti. Io dico che facevano impallidire la RAI come freschezza, ritmo, vivacità, competenza. Era un notiziario godibilissimo, che aveva la fortuna di poter ascoltare, perché allora, non facendo cronaca, cominciava a lavorare alle 5 del pomeriggio. E veramente fu un'età dell'oro dell'informazione. Ma anche Radio Varese fu uno stimolo per la prealpina anche sul versante della cronaca sportiva, dando molto spazio alle rubriche di basket, alle cronache, Aldo Ossol, eccetera. Aldo Ossol una radio Super Varese, Piovanelli si occupava anche di musica, se non sbaglio, non solo. Comunque anche dando spazio alla cronaca sportiva in diretta o comunque fu uno stimolo per la prealpina ad essere più ricca anche nel notiziario sportivo, che allora, parlo del 1976, era abbastanza povero rispetto ai tempi attuali. Non per niente mi ricordo un collega della prealpina, Massimo Lodi, esordì con una cronaca in diretta di Pescara Varese, no? Mi ricordo, campionato di Serie B, che ancora ricordo oggi come un esempio di radiocronaca fatta con una professionalità che a volte non troviamo nei resoconti sportivi di oggi della RAI o di altri emittenti. Per concludere, tornando a un tema, andando un po' fuori tema, al tema che fu affidato, che è stato affidato a Tettamanti, le radio private a Varese, e le due che abbiamo citato di più, furono una fucina di talenti, forse non di talenti ma di grandi giornalisti, di ottimi giornalisti. Se pensiamo, solo forse in due casi sono rimasti fedeli al microfono e li abbiamo avuti, per lavoro sono dovuti andare prima, Alberto Mentasti e Paolo Cremonesi, che lavorano uno alla RAI di Milano, uno alla RAI a Roma, a GR2 in questo momento. Massimo Donelli, sì, sono stati fedeli al microfono, però le radio in quei 5-6 anni di attività poi, che per i motivi che sono stati già espressi, sono finiti quegli anni d'oro delle radio libere, sono passati alla rotativa e hanno dato un grosso contributo al giornalismo quotidiano. Di Radio Super Varese basta un nome, a parte il povero caro Carlo Chiodi, che è rimasto fedele al microfono, però Gianfranco Fabi, che è arrivato al vertice dopo un passaggio svizzero al vertice del Sole 24 Ore, e Radio Varese abbiamo Marco Dalfior, pensionato del Corriere della Sera, dove è stato nell'ufficio centrale come caporedattore per tanti anni. Vabbè, abbiamo Tettamanti, abbiamo Girompini, adesso non voglio dimenticare, Piovanelli invece è rimasto in loco alla prealpina, forse non talenti ma ottimi professionisti. Un talento però Radio Varese l'ha sfornato, è stato una volta, no? Faceva le trasmissioni sul dialetto e la cultura locale, leggeva il diario del CE in Bolivia e oggi è governatore della regione Lombardia.
Bene, ringraziamo anche Fausto Bonoldi per questa testimonianza che ci ha ricostruito un po' la ricchezza dell'interazione anche tra le varie agenzie di informazione. E adesso ci avviamo alla conclusione di questa nostra giornata e si è scelto di parlare di una trasmissione che è in onda, se correggetemi se sbaglio, da 3 anni, che la nostra università ha aperto proprio con Radio Missione Francescana, che è legata appunto a un tema che a noi sta particolarmente a cuore, ma più in generale è filosofia per tutti, cioè la filosofia come un diritto di cittadinanza. E allora ce lo facciamo raccontare dai due conduttori storici di questa trasmissione, la professoressa Stefania Barile e il professor Paolo Gianni Trapani, i quali presentano la filosofia per tutti, la voce e il pensiero per una società civile.
Mi sentite? Sì. Io sono molto emozionata di essere qui in questo momento perché ho riconosciuto tra di voi anche molti dei miei allievi del Liceo Manzoni di Varese. E in questo caso sono proprio contenta di poter offrire un ulteriore contributo ai miei ragazzi, a quelli che sono rimasti sempre i miei ragazzi. Filosofia per tutti è un programma radiofonico, è nato nel settembre 2013 dalla collaborazione tra Radio Missione Francescana e il progetto dei Giovani Pensatori, che è arrivato al suo 7° anno di attività, alla 7ª edizione. Il progetto dei Giovani Pensatori è un progetto di didattica filosofica interdisciplinare ideato dal professor Fabio Minazzi, inserito nelle attività di ricerca e di progettazione del Centro Internazionale in Subrico Carlo Cattaneo e Giulio Preti, Centro Speciale per la Ricerca dell'Università degli Studi dell'Insubria, proprio che ha sede in questo edificio, al Collegio Cattaneo. Cosa dire rispetto alle basi fondanti di questa trasmissione? Sicuramente che il presupposto fondamentale è la consapevolezza della capacità di pensare, un pensare che offre l'opportunità sicuramente alla mente di pensare a se stessa, ma soprattutto di pensare ad agire e di pensare a parlare a se stesso e agli altri. E questa è la cosa fondamentale, perché il dialogo che nasce è un dialogo interattivo straordinario, è quello di cui tutti i relatori precedentemente hanno parlato prima di me, un dialogo e una relazione che non può non rimanere senza un'ulteriore prova d'azione, e la prova d'azione in questo caso è l'attenzione nell'ambito nostro particolare, l'attenzione nel valorizzare la capacità critica del pensiero e valorizzarla soprattutto per offrire ai più giovani, ai giovani come voi, così vivaci anche cognitivamente ed emotivamente, di lavorare per il proprio futuro, di lavorare per il proprio senso, e in questo caso di diventare veramente quei cittadini attivi, responsabili e consapevoli che possono modificare la nostra realtà abbellendola e sicuramente migliorandola in tutto, a 360 gradi. Filosofia per tutti in questo caso per me ha dato un'ulteriore motivazione nel lavoro di ricerca. A me piace lavorare con le persone, mi piace lavorare anche in radio con le persone, infatti incontro tante persone in radio e oltre ai collaboratori del Centro Insubrico, in particolare col professor Paolo Gianni Trapani che relazionerà dopo di me, mi piace proprio arrivare al cuore delle persone, e le persone che ci hanno ascoltato, e sono molti tra l'altro dei giovani che mi hanno seguito in questi anni, mi hanno sempre dato una grande soddisfazione. Tre riferimenti voglio lasciarvi oggi. Un primo riferimento teorico di matrice sociologica che ho condiviso con il professor Gianni Trapani e va a rilevare la figura di McLuhan, che è stata nominata proprio prima da padre Gianni. Il secondo è un riferimento più pratico, perché vi proporrò una sorta di esemplificazione di quello che consideriamo noi la modalità di trasmissione per i giovani pensatori, e lì mi sono divertita molto, per cui tenetelo come divertimento, ma potrebbe essere un valido spunto di riflessione e di ricerca. E il terzo, naturalmente, riferimento riguarda gli obiettivi, i contenuti e il calendario 2015-2016 del programma Filosofia per Tutti. Leggo da McLuhan: la radio tocca intimamente, personalmente, quasi tutti, in quanto presenta un mondo di comunicazioni sottintese tra l'insieme scrittore, speaker e l'ascoltatore. Il suo aspetto è proprio questo, è un'esperienza privata, le sue profondità subliminali sono cariche degli echi risonanti di corni tribali e di antichi tamburi. Ciò è insito nella natura stessa del medium, per il suo potere di trasformare la psiche e la società in un'unica stanza degli echi. Il professor Gianni Trapani ed io cercheremo di accogliervi nel mondo della radio, in quell'unica stanza degli echi che fa del Global Village, questo il mondo interpretato profeticamente da McLuhan all'inizio degli anni 60, una realtà senza muri e senza barriere, un mondo in cui sono aboliti i limiti di spazio e di tempo grazie alle nuove tecnologie, dotato di strumenti per una comunicazione accessibile, aperta e continua. E cercheremo di accogliervi appunto attraverso la nostra visione, quella filosofica, non solo nel suo carattere divulgativo, informativo, artistico, culturale, ma anche nella sua originaria matrice formativa. Ecco, non si vuole sottovalutare in questa sede un progetto radiofonico come quello di Radio 2 che io ho seguito alle 8 della sera, si intitola sia stato avviato nel 99, se non sbaglio proprio il primo novembre del 99, con Vattimo che racconta Nietzsche, con Canfora che descrive la storia di Socrate e la ricostruisce, con Odi Freddi che racconta la storia della logica attraverso le vite dei suoi protagonisti. Ma la percezione di quell'unica stanza degli echi, o meglio per noi qui oggi quella voce del pensiero, risulta ottimale.
Scusate, abbiamo una stanza degli echi che mi rimbomba. Ecco, se qualcuno vuol fare la stanza degli echi è pregato di uscire, sennò non riusciamo ad ascoltare la relazione. Grazie.
Risulta ottimale nella produzione televisiva di Joshua Brand e John Felsey nella premiatissima serie Northern Exposure, che è stata trasmessa su piccolo schermo dal 1990 al 1995, in particolare nella figura di Chris in the Morning, un Fabio Minazzi da giovane, direi. Perché è importante questo riferimento? Chris in the Morning, che è un personaggio interpretato dall'attore John Corbett, è Chris Stevens ed è lui il nostro riferimento pratico. Chris Stevens è DJ della Keyber, la stazione radio di una contea dell'Alaska, di cui Sisley fa parte. E Sisley è una cittadina fittizia di 800 abitanti, molto molto originali, in cui sono ambientati 110 episodi delle 6 stagioni di questa serie televisiva. Tra l'altro fortunatissima perché nel giro di pochi anni, tra il 92 e il 94, ha vinto 2 Golden Globe e 7 Emmy Awards, per cui non è da poco. Nel suo programma mattutino, Chris parla di tutto ciò che gli passa per la testa, ma con continui riferimenti alla sua cultura da autodidatta, appassionato di filosofia, di letteratura e di arte contemporanea. E Chris riesce a tradurre il pensiero dei classici della filosofia in emozioni quotidiane con la sua voce carica di tonalità, direi, emotive. Io adesso vi offro un assaggio, sono 50 secondi di una versione notturna del suo programma, ma proprio perché in quell'episodio lui desiderava tanto comunicare ai suoi radioascoltatori i pensieri di una giornata carica di emozioni. E lo fa attraverso la sua voce, citando Nietzsche, Kierkegaard e i personaggi di Star Wars, di Guerre Stellari. In questo caso, naturalmente il video è in inglese, ho provveduto a inserire i sottotitoli in italiano e tra parentesi trovate anche i riferimenti filosofici, godetevelo tutto perché in questo momento questo è uno spirito, quello della nostro programma filosofico, sicuramente molto emozionante.
There's a dark side to each and every human soul. We want to be Obi-Wan Kenobi, and for the most part we are. But there's a little Darth Vader in all of us. Because the thing is, this ain't no either-or proposition. Because we're talking about dialectics, the good and the bad merging into us. You know, you can run, but you can't hide. My experience, face the darkness, stare it down, and own it. It's like Brother Nietzsche says, being human's a complicated gig, so give that old dark night of the soul a hug. And how the eternal yes.
Bene, io spero che effettivamente Chris abbia favorito il vostro ingresso in quella stanza degli echi di cui tanto parlava McLuhan. Ecco, qui proprio in sintesi io integrerò quello che ho detto su McLuhan precedentemente con un altro elemento teorico e gli obiettivi contenuti nel calendario nel terzo riferimento a cui accennavo prima e naturalmente Chris ci saluterà in chiusura. Per la base teorica fondamentale è Understanding Media di McLuhan, tradotto gli strumenti per comunicare, un'opera del 64 che poi è stata integrata con un saggio del 67 intitolato Il medium e il messaggio. In questo caso un concetto che McLuhan ci regala importantissimo è quello che il media per lui è un'estensione delle facoltà fisiche e psichiche dell'uomo e di conseguenza sul media si deve lavorare molto, ma non tanto studiare lo strumento mediatico per la comunicazione, ma studiare la struttura stessa dello strumento, che è quella che determina effettivamente il nostro effetto, l'effetto dell'immaginazione collettivo. E in questo caso lui fa una classificazione interessantissima e divide i media in caldi e freddi sulla base di due parametri, la definizione e la partecipazione. E definisce la radio un medium caldo perché lo definisce ad alta definizione e a bassa partecipazione dell'utenza rispetto a un medium freddo, per lui la televisione, definito a bassa definizione e ad alta partecipazione dell'utenza, perché la radio in questo caso estende un unico senso fino ad alta definizione, quindi al massimo dell'astrazione con la massima raccolta dei dati a disposizione, e in questo caso è meno confortante, lui dice, della televisione, che invece ci offre attraverso appunto l'audio visivo la possibilità di darci altri stimoli, ma forse per questo disorientanti. Un altro elemento in questo caso, e questo potrebbe essere fonte di ricerca, è Ciro Imparato. Ciro Imparato è un attore professionista che troviamo come voce protagonista in molti spot televisivi. Tutto quello che riguarda lo sport o addirittura i promotional rispetto alle trasmissioni televisive come Le Iene sono proprio con la sua voce. E dal 1997 al 2011 ha pubblicato dei saggi e ha avviato dei corsi di formazione per le figure manageriali nell'imprenditoria e sia a livello nazionale che internazionale. Questo perché crede formalmente che lo strumento voce sia quel catalizzatore emotivo-cognitivo che consente, attraverso i suoi studi di psicologia e di dizione, di generare emozioni. E in effetti, in questo caso, ecco l'attore di cui vi parlavo, in effetti il suo metodo è un metodo, lo vedete proprio nella slide con tutti i colori, con tutte le fasi, è un metodo che genera attraverso la voce l'emozione, quell'emozione che poi è emozione di simpatia, di fiducia, di autorevolezza, di entusiasmo, che porta poi all'acquisizione di un prodotto, all'acquisto in questo caso di un prodotto, se parliamo della pubblicità. Gli obiettivi del nostro programma, gli obiettivi li vedete qui, sono due macro obiettivi, formativo e informativo, sicuramente in linea con il progetto dei giovani pensatori, per cui nell'obiettivo formativo trovate proprio il contribuire alla formazione di un pensiero critico rivolto alla comprensione della realtà individuale, collettiva, esistenziale, storica, che consente ad ogni individuo di raggiungere proprio il proprio senso, il proprio ruolo all'interno della società, e informativo perché in effetti porta la filosofia in tutte le case e invita i giovani studenti a dialogare con i protagonisti della cultura del proprio territorio, ed è quello infatti che noi facciamo. I contenuti sono in linea con gli obiettivi e li vedete immediatamente, ci sono la quinta e la sesta edizione del progetto Giovani Pensatori 2013-2014 con l'avvio di questo programma da parte di Giovanna Lo Cicero e Veronica Ponzellini, io sono subentrata nell'ottobre 2014 e vengo affiancata proprio nelle letture e nel commento dei classici dal professor Gianni Trapani. Dall'altra parte trovate invece gli incontri e le interviste con i protagonisti diretti e indiretti delle attività del progetto Giovani Pensatori, diretti, cioè diretti relatori che partecipano alle conferenze, eventi indiretti perché sono tutti coloro che promuovono questo progetto anche al di fuori dell'università, e in questo caso sono tutti protagonisti delle associazioni culturali del territorio. Calendario 2015-2016 è altrettanto interessante perché, nonostante mantenga la scansione, vedete effettivamente un potenziamento delle letture filosofiche e scientifiche, e dall'altra parte invece trovate ancora gli incontri e le interviste con i protagonisti. Io vi inviterei proprio oggi pomeriggio ad ascoltare l'intervista con Mario Capanna, visto che il professor Minazzi l'ha ricordato prima. che sarà protagonista di Contestate Create, l'evento proprio organizzato dal progetto Giovani Pensatori per la promozione del libro dedicato a lui, scritto da Romolo Perrotta, intitolato Mario Capanna, storia di un impegnato, della Epoch Editore 2015. In questo caso potrebbe fargli un gran piacere avere tanti giovani davanti a sé. In effetti la nostra trasmissione radio è stata proprio dedicata a voi. In chiusura, senza annoiarvi ulteriormente, vi saluto però con Chris in the Morning, ci tengo molto, in questo caso in versione diurna, e ancora una volta propone la sua visione introspettiva della vita, racconta se stesso, ma ci lancia un bellissimo messaggio, un messaggio multiculturale, oserei dire, da Global Village, e McLuhan ne sarebbe entusiasta. Grazie.
Hello, Sicily. This is Chris in the Morning coming at you one last time. It is with a heavy but hungry heart that I must bid you farewell, as needs I must respond to the mysterious ways of the heart and mind. My brother's arrival has been an epiphany for me, a karmic tripwire igniting a deeper awareness of my connection to the planet. My brother also brings with him the financial means for me to explore my newfound identity. For those of you unfamiliar with the latest chapter in the Steven saga, I've inherited half of my father's $60,000 bequest to his sons, which has been marking time at... Bernard, where has that money been spent in its summers?
The First Bank of Portland, a tax-free money market account, currently at 5.5%.
Woo! Not bad. Well, that's it, Sicily. My heart beats to the African drum. My blood flows with the River Niger. From this day forward, Christopher Stevens formally declares himself to be a person of color. Okay?
Grazie ancora.
Grazie a professor Stefania. E adesso interviene il professor Paolo Gianni Trapani.
Sì, buongiorno. Allora, due parole ancora sulla trasmissione radiofonica Filosofia per Tutti, che avevo già sentito prima, che nasce l'intersezione tra Radio Missione Francescana e il progetto di filosofia, Giovani Pensatori, di filosofia didattica, giunta alla 7ª edizione. Volevo semplicemente dire due parole sul programma di letture di quest'anno, ricordando che già l'anno scorso abbiamo letto passi, ovviamente commentati secondo uno stile così di sceneggiatura narrativa, con Stefania avevamo letto dei passi da Gottlob Frege, poi continuata l'esperienza di un congresso di matematica dell'anno scorso con un altro collega che non è qui, Saro Milone, professore di fisica, avevamo commentato ancora quel convegno sul pensare matematico. L'anno prossimo, già da novembre, poi più avanti dirò due cose, dirò del calendario, leggeremo altri classici di filosofia. Bertrand Russell, Sintesi filosofica, ancora Russell, La conoscenza umana, la sua estensione, i suoi limiti, e un librettino di Carlo Rovelli, fisico, filosofo della scienza, 7 brevi lezioni di fisica. Questo è il programma che ci proponiamo di svolgere. È chiaro che l'anno scorso, quando siamo entrati in uno studio radiofonico con Stefania, ci ha lasciato un'esperienza molto forte. Cioè, è stranissimo entrare in uno studio radiofonico ed essere dei trasmittenti, non più degli utenti. Ah, già anche Fabio aveva accennato a questo, quando gli fu detto dei 120 secondi. Chiaramente la radio lascia un po' il segno e ti porta a delle riflessioni. Anch'io personalmente sono andato da McLuhan, che studia la radio e l'impatto che la radio ha avuto sul costume umano. Tra l'altro parla anche del nazismo. Sì, dice che se ci fosse stato, questo è l'opinione di McLuhan, se negli anni 30 c'era la televisione, Hitler non sarebbe salito al potere. Questo è un passo poi spessissimo, McLuhan è personale, quindi va preso. Quindi è chiaro che è impossibile non riflettere sulla radio, una volta che sei stato dentro uno studio, dentro lo studio di una trasmissione radiofonica, tanto più che sei membro dei Giovani Pensatori, che è un progetto di didattica della filosofia. Per cui la radio ti porta dritto sicuramente a McLuhan, ma anche al fatto che è l'applicazione tecnologica delle equazioni di Maxwell. Le sue profondità subliminali sono cariche degli echi risonanti di corni tribali e di antichi tamburi, dice McLuhan nel noto testo già citato. Ora, parlare della radio ti porta a riflettere sui rapporti fra la radio e la cultura, tra la radio e i medium, tra la filosofia e i medium. Chiaramente non può uno non pensare alle quattro grandi epoche mediatiche: l'avvento della scrittura, della stampa, dell'elettricità e poi internet, che già di cui si è sentito parlare spessissimo oggi, perché chiaramente è il medium del giorno d'oggi, che secondo alcuni studiosi, nel volumetto Come sarà il mondo fra 50 anni, si sostiene che verrà sostituito da una cybersfera continua, mentre invece l'essenza di internet oggi sarebbe la discontinuità. Staremo a vedere. Si parla di internet. Ora è curioso notare che gli studiosi americani, studiando internet, sono arrivati a conclusioni diverse. Perché la rete ci rende intelligente, lo studio di Reingold, questi due volumi sono tutti e due stampati, pubblicati da Cortina, Milano. Insomma, internet ci rende intelligenti o stupidi? Come la rete sta cambiando il nostro cervello. Quindi chiaramente dalla radio si passa al medium, dal medium si passa ad internet, con questi scenari diversissimi. Secondo Nicola Scar, può portare alla rovina internet, mentre invece Reingold fornisce un manuale su come meglio usarlo ed ampliare le nostre possibilità. Sui rapporti fra medium e cultura, radio e cultura, radio e filosofia, un esempio di ricerca è offerto sempre da Nicola Scar, secondo cui il pensiero di Nietzsche sarebbe stato curvato dall'uso particolare che aveva della sua macchina da scrivere. Allora, questo è un esempio del discorso odierno sui rapporti fra la radio, lo strumento e la cultura. Volendo approfondire ancora i rapporti fra radio e cultura, segnaliamo che due testi interessanti che ci sono stati, per cui nel 1956 si ebbe una trasmissione radiofonica interessante sulla morte di Cesare, nonché la lettura dell'Inferno alla radio. Cito questi due casi di lettura radiofonica perché noi possediamo nella nostra biblioteca del Centro in Subrico di quasi 10.000 volumi. Mi sono imbattuto ordinandoli in questi due testi stranissimi che dimostrano la valenza della cultura attraverso la radio. Le letture di quest'anno prevedono dei passi tratti da Russell, che a sua volta ebbe un suo particolare attitudine nei confronti del medium, perché comparve diverse volte in televisione e tenne delle trasmissioni radiofoniche. Qui YouTube è incredibile, ma è ricchissimo di testimonianze dell'anziano filosofo degli anni 60. Per cui possiamo trovare in YouTube la conversazione che tenne Russell in un'intervista. Questo è il titolo originale, ma Longanesi lo pubblicò col titolo Russell dice la sua, ed è tratta da una trasmissione televisiva della BBC. Un altro interessante dibattito, volendo studiare i rapporti fra radio e cultura, è la famosa conversazione che si ebbe fra Russell e un padre cattolico, era anglicano però si era convertito, padre Charles Copleston. In questa trasmissione telefonica parlano delle esigenze di Dio. questo testo poi entrò nel, in un altro libro di Russell dal titolo Why I Am Not Christian, perché non sono cristiano. Ma ecco il programma che poi svolgeremo quest'anno di letture. Quindi 6 novembre, 13 novembre, 20 novembre alle 14:20 passi e commento e discussioni introdotti da Stefania su un testo del 27, An Outlook of Philosophy, che in italiano comparve con l'approvazione di Dal Pra. E si tratta di un testo in cui Russell passa in rassegna tutti i principali problemi filosofici alla luce dei progressi compiuti in quell'epoca dalla fisica, dalla psicologia, una panoramica di categorie filosofiche che vanno sicuramente integrate, come ad esempio il concetto di materia, ormai un povero spettro in una stanza del castello, perché i concetti vanno rivisti alla luce dei progressi. Questo è il programma di novembre. Per gennaio un altro testo, 15 gennaio, 22 gennaio, 29 gennaio, Human Knowledge, Its Scope and Its Limits. Anche qui un affresco filosofico sempre interessante, nonostante sia già datato. Quindi lo scopo è la lettura, il commento, vivacizzato, secondo la serie si conclude con un volumetto che poi ho scoperto per caso che è vendutissimo, perché la Fiera di Francoforte ho letto che è il libro italiano più venduto all'estero, questo di Carlo Rovelli, un giovane fisico che illustra in 7 brevi lezioni di fisica illustra le principali scoperta al giorno d'oggi in campo cosmologico, espone la teoria di Einstein, la meccanica quantistica, le conquiste di Paul Dirac. È un'esposizione popolare che sarebbe quella che si chiamava una volta la divulgazione scientifica, interessanti riflessioni alla luce delle conquiste della fisica. E commenteremo anche alcune conclusioni un po' sconvolgenti che lui menziona a proposito del destino dell'uomo. Quindi leggeremo Carlo Rovelli in questa serie. Così si conclude il testo di Rovelli, qui sul bordo di quello che sappiamo. A contatto con l'oceano di quanto non sappiamo, brillano il mistero del mondo, la bellezza del mondo e ci lasciano senza fiato. Tra l'altro contiene anche delle espressioni inquietanti perché parlando della specie umana dice che ci stiamo lentamente avviando verso... è disastrosa questa riflessione. Penso che la nostra specie non durerà a lungo. Lo dice prima questo. Quindi questo è il programma di letture filosofiche che affronteremo quest'anno, grazie all'intersezione tra giovani pensatori e Radio Missione Francescana.
Scuso con Paolo e... grazie anche per questo intervento e vado a darmi la parola per chiudere, dopodiché però abbiamo, perché i tempi sono buoni, abbiamo uno spazio anche per le domande. Io farò una riflessione molto breve. E qui volevo un attimo fare una brevissima riflessione per concludere un po' questa nostra giornata che è stata abbastanza intensa da vari punti di vista. E in primo luogo tenere un aspetto che penso sia importante, cioè che all'interno della comunicazione, in qualunque modo sia fatta, secondo qualunque strategia tecnologica più o meno sofisticata, dobbiamo tenere fermo la dimensione della conoscenza. Però per riflettere su questo, prendo spunto da questo passo di un filosofo, Sini, che a mio avviso è una sintesi buona di quanto abbiamo sentito questa mattina. Il mondo è prima emozionale e poi logico, il che significa che nell'emozione del dubbio il mondo ci si rivela retto dalle categorie della possibilità e non da quella della necessità. Il nostro mondo reale, cioè, non è né puro caos né assoluto ordine, che poi sono la stessa cosa, ovvero non è certamente così ordinato come un mondo di puro caso sarebbe. Esso è un mondo nel quale l'ordine, e cioè l'emergere dinamico di uniformità di importanza relativa, è in cammino. L'ultimo corsivo è mio. Perché questo mi sembra rappresentare un po' la sintesi di quello che abbiamo sentito questa mattina, dalla prima relazione, cioè quella di Frate Gianni, fino all'ultima? Beh, intanto perché ci riporta a qualcosa che è nel profondo della tradizione occidentale, vista nel suo complesso. Perché? Perché possiamo dirlo coi termini tedeschi, possiamo dirlo coi termini italiani, ma il problema è il rapporto tra la vita, il Leben, e dall'altro lato ciò che grazie a questo Leben, ma contro questo Leben, si instaura, che è il pensiero. Il pensiero è qualcosa che sospende il Leben, il pensiero è qualcosa di antivitale, è il Geist, è lo spirito. La definizione, noi abbiamo intitolato il convegno lo spirito nell'etere, e però se chiedo lumi a un grande filosofo tedesco dell'Ottocento come Hegel, Hegel mi dice: cos'è il linguaggio? Mi dà una definizione che è perfetta, perché mi dice: il linguaggio è l'esserci dello spirito. E questo è vero da Parmenide, cioè dagli albori della tradizione occidentale, a oggi. Abbiamo sentito evocare la magia della parola, abbiamo sentito parlare della contaminazione tra la parola e lo scritto. Qualcuno ha anche detto: la radio sta cambiando, la radio popolare, nella misura in cui riesce a usare i nuovi sistemi. Ecco, io solo un esempio che volevo far vedere, perché la vita poi è questa cosa. Ho fatto vedere non funziona, però questo qui è qualcosa di sofisticato. Io viaggio con un cellulare del paleolitico inferiore che non fa neanche foto, no? E la vita è questa cosa qui, nel senso che abbiamo tecnologie diverse, però queste tecnologie diverse, abbiamo sentito parlare della rotativa, hanno un filo rosso comune che le lega, è appunto la parola, o pronunciata o evocata. La parola cos'è? Parola è qualcosa che ha a che fare con logos. Il termine logos della tradizione, che è stata la matrice della nostra tradizione occidentale, è difficile da tradurre, perché il logos è tanto pensiero quanto linguaggio, è pensiero e linguaggio. E voi sapete, su questo problema avete due scuole di pensiero nella tradizione occidentale. Una tradizione che dice: sì, il pensiero è il linguaggio è pensiero, c'è un'identità forte, un isomorfismo tra pensiero e linguaggio, e c'è una tradizione che dice: no, non c'è nessun isomorfismo, sono due tradizioni opposte. Potremmo anche far scorrere i testi, adesso no, io li ho preparati, ma prendiamo negli autori del Novecento un autore che è convintissimo di questa fusione tra pensiero e linguaggio, Wittgenstein, che nel Tractatus Logico-Philosophicus vi dice una cosa che è importante, è vera: i limiti del nostro linguaggio sono i limiti del nostro mondo. Però è lo stesso Nietzsche che chiude quest'opera geniale, sicuramente con l'enunciato il settimo, il quale dice: su ciò di cui non si può parlare occorre tacere. E quindi c'è come un muro tra quello che avviene dentro il logos, il linguaggio pensiero, e ciò che sta fuori. Su ciò di cui non si può parlare occorre appunto tacere, che è il mistico. E il mistico, come viene definito da Wittgenstein, il mistico è che il mondo è, perché il senso del mondo è fuori del mondo. E questa è una posizione che avete sentito riemergere anche da quelle brevi indicazioni di Russell che il professor Gianni Trapani ha ricordato. Questa è una posizione che ha segnato nel profondo la cultura dell'Ottocento e del Novecento, soprattutto perché noi diciamo è la cultura del positivismo. Contro questa tradizione c'è esattamente una tradizione che nega questa identificazione tra pensiero e linguaggio e ricorda che invece non è vero che il limite del mio linguaggio è il limite del mio mondo, e c'è qualcosa che è un pensiero che va al di là del linguaggio. Non è una questione di poco conto, perché vedete è una questione che parte da Parmenide e attraversa tutta la storia occidentale. Il suggerimento che io vorrei dare e che sostiene da un punto di vista teorico quanto accennato in apertura, cioè che il problema non è tanto di schierarsi su un mezzo tecnologico contro l'altro o di essere più aggiornati per lasciare alle spalle altri mezzi tecnologici, ma il problema, e questa è anche la sfida del nostro corso di laurea, è quello di far dialogare questi mezzi tecnologici, di metterli a confronto, in dialogo, accuserei proprio il termine dialogo, ha anche una matrice teoretica che non si riconosce in queste due grandi tradizioni, perché le spiazza. E questa tradizione ha un riferimento preciso, io ho qui molti studenti che stanno seguendo proprio un mio corso su questo, e quindi per loro sarà il repetita Juvant set Stufant, però per gli altri no. E l'autore a cui io faccio riferimento è un autore che costituisce la fioritura della riflessione del Settecento, ed è Immanuel Kant. E questa immagine che io ho proiettato, vedete, con questo rapporto tra escatologia, eros e teologia, è la sintesi di quello che ci voleva dire Kant. Certo, non troverete questa immagine in nessun testo che tratta di Kant, tra l'altro con questa foto straordinaria. E questo però non va a favore dei testi che trattano di Kant, ma questo è quello che c'è in Kant. Intanto abbiamo sentito in tutte le relazioni, smentitemi se non è vero, che tutte le relazioni di chi si è alternato ha parlato di una propria esperienza con la comunicazione giornalistica a vari livelli, ma in tutte era presente l'eros. Se non c'è l'eros, se non c'è la passione, l'eros è il termine che usa Platone, no? Per dire, per comunicare, per far qualunque cosa, dovete avere in primo luogo un rapporto fortemente coinvolto, emotivo, eros, ci vuole amore, in qualunque realtà. Però questo eros si mette in relazione con l'escatologia e anche con la teleologia. Teleologia è un termine appunto che conia Kant, che ha un ruolo particolare nella filosofia di Kant. Quando nel 2010 mi capitò di avere l'onere e l'onore di fare la prolusione per l'apertura dell'anno accademico, il chairman della cerimonia, che era un medico, che è un mio amico, che stimo, eccetera, lesse male il termine e disse teologia. No, non ha nulla a che fare con la teologia, la teleologia, perché teleologia unisce logos e telos, quindi il pensiero, la riflessione e un fine. Cosa vuol dire Kant? Kant lo dice con molta chiarezza, ma naturalmente gli interpreti lo trovano troppo chiaro, no? Il frutto della trasmissione che stanno facendo Stefania e Paolo a Radio Missione Francescana ha questa scelta di fondo. Facciamo parlare i testi e non gli interpreti dei testi. Perché? Perché il testo, l'autore, il classico, in genere è molto più chiaro dell'interprete. Questo sempre. Perché? Perché un classico, come diceva Calvino, non ha mai terminato di dire quello che ci vuol dire. Prendete qualunque classico, prendete pure adesso Padre Gianni, no, mi consente di fare questo esempio che è detto appunto da un laico, ma un grandissimo testo che purtroppo io riscontro pochissimi di voi hanno letto, e invece è un testo che andrebbe letto, e questo è un paradosso, ma l'Italia vive di questi paradossi, è il Vangelo. Il Vangelo è un testo che in genere non viene letto, la conoscenza che si ha del Vangelo sono i passi che vengono letti a messa, ma non c'è una lettura sistematica e completa del Vangelo, è un peccato. Ma il Vangelo è esattamente un ottimo modello di quello che sto dicendo io, è un testo che non ha mai finito di dire quello che ci vuol dire. E quindi a ogni generazione risponde alle sue domande, alle sue ansie, ai suoi problemi, che sono problemi diversi, e questo anche per la comunicazione. Ma insomma, quello che ci vuol ricordare Kant è questo. Che rapporto deve esistere tra la conoscenza e la dimensione che va al di là della conoscenza, quella che noi diciamo in genere la dimensione della moralità? E qui sono possibili tante posizioni. Nella modernità, da Galileo in poi, questo tema si viene strutturando, secondo la linea di Kant, che poi è ripresa nel Novecento anche da Husserl e da altri autori, con una posizione molto forte, che è contro quello che è il nostro senso comune. ed è una posizione che ci dice che i cambiamenti della conoscenza, l'incremento della conoscenza, costituiscono immediatamente un ampliamento della libertà, un incremento delle scelte e quindi un cambiamento e una riflessione anche della morale. Prendete quello che sta succedendo nell'ambito della biologia e delle tecniche che vengono sviluppate nell'ambito della ricerca biologica, avete un esempio secondo me straordinario. E questo è un esempio importante perché ci fa capire che rispetto alle nuove conoscenze, alle frontiere che si spostano sempre più in là, noi abbiamo bisogno disperato di fare una riflessione nuova. Non possiamo rivolgerci ai testi del passato per trovare lì la risposta a problemi che non erano conosciuti prima. E questa è una sfida per noi, per le nuove generazioni, perché vuol dire problemi nuovi richiedono riflessioni nuove. E quindi non tutto è già fatto, e tutto è da farsi, tutto è da scoprirsi. E allora Kant dice, in primo luogo dobbiamo interrogarci, e guardate che usa un'espressione molto delicata, che cosa possiamo conoscere? Questo che cosa possiamo conoscere ci dice la delicatezza della nostra conoscenza ed è già una chiave antipositivista. E poi aggiunge, ma io come uomo non sono esaurito da quello che posso conoscere e mi devo anche interrogare su ciò che, e qui cambia verbo, ciò che devo fare, perché io sono anche un essere morale, in quella situazione ho da prendere una posizione di cui mi devo assumere la responsabilità e mi assumo la responsabilità in quanto scelta di libertà. E poi dice Kant, con queste due posizioni, che cosa posso conoscere, che cosa devo fare, non ho ancora esaurito la complessità dell'uomo, perché l'uomo è anche una speranza, l'uomo è anche un sogno. Diceva una poetessa milanese, Daria Minicanti, che apparteneva alla scuola di Milano, di Banfi, ogni uomo è la sua attesa, ed è vero questo, perché finché abbiamo un'attesa, noi abbiamo qualcosa che ci spinge al di là e ci dà la forza di vivere. Alzarsi la mattina è faticoso, alla sera siamo tutti stanchi, e qual è quel motore che ci dà la forza di alzarci alla mattina? È esattamente il desiderio per un sogno, per un fine, una teologia verso la quale noi siamo indirizzati. E queste sono parole anche richiamate da Frate Gianni in apertura, la speranza. Ecco, Kant è un illuminista, quindi è un utopista sicuramente, è lui che lancerà la grande utopia, dobbiamo trasformare la guerra in un tabù morale, dobbiamo avere la consapevolezza di dire che i problemi si risolvono evitando di usare l'ultimo argomento della forza, e questo tutti, molti filosofi, Hegel l'hanno inriso dicendo ecco l'utopista il quale non si rende conto che da che mondo è mondo la guerra è uno strumento della vita. E Kant no, un'idea diversa. Perché è un'idea diversa? Perché pensa che l'incremento della conoscenza è anche incremento di patrimonio morale e questo ha come sua chiave di volta l'utopia della speranza, che è il motore della storia, che è il motore del cambiamento. Bene. E come io penso che questa posizione sia una posizione forte perché ci responsabilizza su tutti i piani, quello della conoscenza, quello della libertà e anche quello della speranza, di poter la speranza poi è cercare di lasciare un mondo migliore rispetto a quello in cui siamo stati catapultati con la nostra nascita. E allora chiudo con questa immagine che non è moderna, è antichissima. Abbiamo sentito parlare di cybersfera. Ecco, questo mi riporta a un'immagine che risale appunto a Platone, anzi, Platone è testimone di un'immagine che è del suo maestro, di Socrate, è un'immagine che trovate anche ripresa, non a caso, da Kant, nelle pagine finali a Critica della ragion pura, che è l'immagine che io penso dobbiamo tenere presente per capire anche cos'è lo spazio della comunicazione in rapporto a queste tre componenti, la conoscenza, la morale e l'escatologia, l'utopia, la speranza, ed è l'immagine della sfera. Noi, il nostro senso comune, che deriva appunto dalla tradizione del positivismo, di cui siamo vissuti senza essere consapevoli, ci dà un'immagine, una conoscenza profondamente sbagliata. È l'immagine per cui noi, ogni acquisto di conoscenza è un tassello di un puzzle che stiamo costruendo, ma ci vorrà tempo, ci dice questo senso comune, ma a un certo punto avremo tutti i tasselli e avremo una conoscenza completa del mondo. Questa è un'immagine positivista del sapere, il sapere che ci permette di avere una conoscenza completa. Ma abbiamo sentito un dato, cosa conosciamo noi? Il 5%, quindi è la stragrande maggioranza degli elementi sono non noti. Ecco, l'immagine di Socrate è perfetta per noi, perché Socrate ci dice una cosa diversa: non pensate alla conoscenza come un puzzle di elementi che ci danno una conoscenza assoluta. Immaginate una sfera e immaginate di mettere dentro nella sfera il patrimonio tecnico conoscitivo, la scienza, la tecnologia di cui ogni epoca storica dispone. E immaginate di pensare la superficie della sfera come la zona di confine tra ciò che si conosce, l'interno, e ciò che non si conosce. Adesso voi mi fate una domanda: il patrimonio tecnico-scientifico di cui disponiamo oggi, nel 2015, rispetto a quello di cui poteva disporre un genio come Aristotele nel V secolo avanti Cristo, è maggiore o minore? È indubitabilmente maggiore. Però essendosi ampliato, essendosi raddoppiato, triplicato il raggio di questa sfera, la superficie, per una regola geometrica che avete studiato nelle scuole medie, è aumentato in modo esponenziale. E quindi questa è l'immagine corretta, ci dice Socrate, per pensare alla nostra conoscenza e quindi per pensare alla nostra condizione di uomini su questa terra. Che più incrementiamo la conoscenza, il volume interno della sfera, più dobbiamo essere consapevoli della nostra ignoranza. Più sappiamo di non sapere. Che è esattamente l'immagine che è stata richiamata da padre Gianni in apertura. E questo io penso che deve essere la bussola che dobbiamo tenere anche nella comunicazione. Ed è per questo che la comunicazione richiede che cosa? Quel dialogo. È stato giustamente ricordato che Radio Popolare ha avuto il merito di aver creato il microfono aperto. Adesso io, quando vado a prendere mio figlio all'asilo, verso tra le 6 e le 7, gli asili in Italia sono una delle cose che funziona meglio, perché se arrivate con 10 minuti di ritardo siete denunciati per abbandono di minore, e quindi il genitore è veramente una delle istituzioni che funziona meglio. Allora io in macchina alterno due radio, sarò un po' schizzoide, ma alterno l'ascolto di Radio Popolare, cui sono legato per motivi affettivi, perché negli anni 70, quando lui andava all'asilo, io andavo a Radio Popolare a pulire le stanze, non è che facevo molto di più, e dall'altro lato Radio Padania Libera, che hanno la stessa modalità di apertura del microfono, e lì avete un polso perché sentite veramente due mondi completamente diversi, con valori e limiti. A me interessa con l'orecchio dell'ascolto, cioè mi piace sentire cosa dice la gente, e veramente sia su Radio Popolare che su Radio Padania Libera si sentono a volte senza filtri delle cose che ci danno da pensare. Ecco, la comunicazione però cosa richiede? Richiede questa capacità di dialogo. Non a caso abbiamo evocato Socrate, e Socrate come ha fondato la filosofia? Nel dialogo, nell'apertura. Anche qui ci sono varie tradizioni, c'è la filosofia di chi alla Nietzsche, o la filosofia al Heidegger, che pensa di avere un verbo da dare, e c'è invece la filosofia del dialogo, che è fondamentalmente basata sull'ascolto. Qui mi fermo e dico che i minuti che ci rimangono ci danno spazio per fare qualche domanda e instaurare un dibattito, se ci sono. Grazie a tutti. Ecco, se qualcuno vuole intervenire, suggeriamo dal microfono, così rimane registrato. Se invece vedo che non c'è anche un microfono gelato, se non ci sono sono domande, curiosità, problemi, mi pare di interpretare che siamo tutti soddisfatti. Eccola una domanda. Allora, c'è un microfono, venga, glielo porto io.
Buongiorno, io volevo chiedere, approfittando di voi che siete qui e portate un'esperienza di radio, cosa potreste consigliare a una web radio nascente come quella universitaria di Flusso 98? Perché adesso abbiamo iniziato a creare questa realtà che è Flusso 98, poi verremo nelle aule anche a parlarne di più con gli studenti, che è questa web radio, una sorta di web radio universitaria, fatta dagli studenti per gli studenti. Quale potrebbe essere il consiglio da dare a una web radio nascente? Così a freddo, esatto.
Ma stando sulla linea, sull'onda di quello che è stato detto questa mattina, penso che il contatto, il rapporto diretto con le persone che vivono dentro questa realtà dell'università risulti essere fondamentale. Quindi il comunicare i contenuti della cultura va bene, ma mediato dal dialogo che veniva richiamato dal professor Minazzi, perché dal dialogo so di non sapere, diceva Socrate, cioè dalla consapevolezza che le mie piccole cose che conosco sono poche rispetto a quello che dovrei conoscere e sono pochissime rispetto a quello che conoscono gli altri, allora sull'onda di questa ignoranza consapevole io coinvolgo le persone che abitano qui, è quello che pretendo di fare, ho sempre preteso di fare, utilizzando l'etere con Radio Missione Francescana. Ecco, il rapporto diretto, personale con la gente, con coloro che hanno i tuoi stessi problemi, ma anche con coloro che sono fuori dai tuoi problemi, che quindi si pongono da un punto di vista diverso, magari meno circostanziato e preciso, ma staccato, spassionato e forse più obiettivo. Non so se ho risposto.
Sì, io ti volevo dire due cose. Secondo me la prima cosa che dovreste fare è avere consapevolezza del mezzo che state usando, perché anche poi dagli interventi che sono stati fatti dopo il mio, quelli che ho sentito, purtroppo non sono riuscito a sentire quelli precedenti, emerge molto chiaramente che la radio è uno strumento complicato da un punto di vista psicologico soprattutto, cioè se tu vieni da noi c'è la gigantografia di un uomo all'ingresso della radio, su un pannello, che è Orson Welles, e tu dici perché è Orson Welles? Cioè non è Che Guevara, non è un personaggio politico, è Orson Welles, perché lui negli anni 50, credo, ma forse prima, tenne una famosissima trasmissione che è La Storia della Radio, che era una diretta che lui inventò da una radio negli Stati Uniti dello sbarco dei marziani. Naturalmente era tutto falso, se l'era inventato era un radiodramma, quelli che oggi si chiamano radiodramma, e questo radiodramma causò il panico negli Stati Uniti perché i cittadini ci credettero e quindi ci furono scene di vero terrore, di accaparramento di beni, di gente che scappava, eccetera. Quella cosa diventò famosissima, è una pietra miliare della storia della radiofonia a proposito di che cosa sia uno strumento che viene definito caldo da McLuhan, anche se su McLuhan ci sarebbero molte cose da dire, ma adesso non abbiamo il tempo. Prima cosa, consapevolezza del fatto che tu quando hai questo e sei in uno studio, mi ha fatto ridere quell'immagine perché il microfono che usa il protagonista è come il nostro, è uguale, quello lì. Sei fisicamente in uno spazio chiuso, ma idealmente è come se tu fossi seduto lì. Ok? Infatti la seconda cosa che dovete immaginare è che la configurazione non è questa, okay? È come se idealmente questo non ci fosse e tu fossi a parlare seduto lì, seduto in mezzo alle persone, perché la partecipazione è questa cosa, la partecipazione, io poi non lo so quali strumenti voi vi darete, tecnici, e gli strumenti tecnici sono fondamentali, però come diceva anche lui, l'altra cosa, oltre alla consapevolezza, è la capacità di coinvolgere il vostro ascolto, cioè l'ascolto non è distante, non è altro da voi, l'ascolto siete voi, tra voi e il vostro ascolto non ci devono essere filtri, non ci devono essere barriere, possibilmente nemmeno fisiche. Poi oggi la tecnologia questa cosa te lo consente, noi facciamo le dirette con un iPad, perché c'è la 4G e quindi si fanno le dirette con l'iPad. Fino a pochi anni fa ci voleva il contratto con la Telecom per avere il cavo, si pagavano tanti soldi, bisognava avere lo studio fisso. Oggi con l'iPad si va dappertutto, teoricamente tu con la tua web radio ti puoi mettere ovunque nel mondo e trasmettere. Ma non devi essere tu che trasmetti, perché probabilmente hai anche un messaggio, ma credo che essendo una web radio tu devi essere davvero media, cioè devi essere colui che apre agli altri, che si fa portatore del linguaggio degli altri, essendo consapevole però che sei un attore interessato in questo, e la tua azione determina il pensiero di chi partecipa al tuo strumento.
Ci sono altri interventi? Bene, Se non ci sono, io ringrazio ancora una volta tutti i nostri ospiti, ringrazio anche voi per la pazienza, che siete quelli che hanno resistito fino alla fine, e ci diamo l'appuntamento con Radio Missione Francescana. Il contatto continua, il rapporto continua, però io lancio anche questa proposta, a parte quella degli archivi, cioè di aprire la nostra università a delle trasmissioni fatte dalle vostre radio, Radio Missione Francescana e Radio Popolari, direttamente nelle nostri spazi. Cioè, il sogno, so che qualcosa di analogo Radio Popolare ha già fatto, niente di nuovo, cioè portate qui le vostre redazioni per un giorno e aprite i microfoni facendo dare il polso a chi è fuori qual è una giornata normale di vita studentesca. Qui incontrate i professori, incontrate gli studenti, incontrate una vita, diciamo, normale, quotidiana, in una facoltà che non è solo di comunicazione, ma io dicevo di tutti gli studenti. Qui ci sono medici, economisti, giuristi e anche comunicatori.
Ovviamente. Lo facciamo alla prossima campagna abbonamento.
Va bene, volentieri. Bene, grazie a tutti, grazie, arrivederci. A tutti.